alta voce. Elia Shilton legge Penny Wharton e sua madre di Silvio D'Arzo. Terza puntata.
Capitolo quinto. Il cieco compare ancora in scena e per di più stringe un patto con Penny. Alla festa mancava ormai solo qualche minuto e ogni cosa era pronta. Il maggiordomo del primo intendente in livrea verde e cordone dorato si asciugò col fazzoletto la fronte. «Caro il mio uomo», pensava, «un'altra giornata come questa, solo un'altra giornata ed è finita per te». In quel momento sul viale comparve Annalise. «Beh, signorina Annalise, possiamo dire che ormai tutto è a posto», disse lui soddisfatto e le indicò file di tavoli e frutta e gelati, argenterie e fiori in vasi e altri mucchi di cose. «Forse sì», disse lei un poco incerta dopo aver dato un'occhiata all'intorno. «Ma mettete ancora più a posto, vi prego, sempre più a posto, sempre più a posto fino alle 2. Tutto deve essere perfetto quest'oggi, mi capite, Calberry? E poi perfetto non basta nemmeno, voglio qualcosa di più. C'è qualcosa di più che perfetto, Calberry? Forse qualcosa non va, signorina Annalise? No, non so, io non lo so. Come posso saperlo?» disse la ragazza con una voce un po' strana. «Ma tutti gli occhi ci saranno addosso quest'oggi, il consigliere di stanza, il referendario, il cancelliere e tutte le signore della contea di Pigtown. Si fa così presto a fare ridere e poi l'invidia, capite?» «Ridere? E perché dovrebbero ridere?» domandò il maggiordomo subito. «Vorrei vedere anche questa. Fate solo che tutto riesca perfetto e anche più. Tutto sta nelle vostre mani, Calberry». E se ne andò a testa bassa e nell'andare non pensava nient'altro che a quei 9 o 10 biglietti che aveva ricevuto in mattina. E uno, per esempio, diceva: «Auguri di cuore che la vostra festa riesca». «Che stupida sono, però, perché mai non dovrebbe riuscire?» E un altro ancora: «Annalise, carissima, certamente della tua festa si parlerà a lungo in paese, ne parleranno tutti, vedrai». E poi un terzo: «E non preoccuparti troppo, mia cara, tutto andrà come l'olio, sta calma, e del resto perché dovrebbe capitare qualcosa?» «Io, cosa vuoi, io penso invece che non capiterà proprio niente». E tutti gli altri erano fratelli di questi e nessuno portava la firma e la cosa era assai preoccupante. «Che modi curiosi, però», disse fra sé il maggiordomo. «È per giunta in un giorno di festa. No, ci deve essere sotto qualcosa». E di colpo gli venne in mente la lettera che nemmeno un'ora prima gli avevano consegnato da parte di Anacleto Winkelfeld. «Caro signor Calberry», diceva, «4 righe soltanto perché ho un mucchio di cose da fare e alla festa potrò venire solo sul tardi. Ci abbiamo lavorato tanto, voi ed io, che se adesso non dovesse riuscire sarebbe davvero un peccato. Ci pensate, tra l'altro, a come se la piglierebbe Annalise, capacissima di non salutare più me e, quel che è peggio, di farvi licenziare in giornata? Adesso c'è un fatto che la cosa però rimanga fra noi. Penny Wharton, un ragazzo vestito di giallo, figlio della vedova Wharton e sotto ogni aspetto un ben poco di buono, per il fatto di non essere stato invitato, mangia con le mani, sapete, ha giurato di venire alla festa lo stesso e di combinare un bel mucchio di guai. Se, come pare, assomiglia anche solo un poco a sua madre, che ieri l'altro si è perfino scagliata addosso al nuovo supplente, è senza dubbio capace di farlo. Ora, Calberri, io cercherò di andare ad aggiustare in qualche modo la cosa, ma se per caso non dovessi riuscirvi e ho una grande paura, mi raccomando a voi a nome di tutti. Pronto occhi e mani, Calberri. Vi ho avvertito nel caso che l'amico in questione si presenti al cancello. Vostro obbligatissimo Anacleto Winkelfeld. Post scriptum. Scusate se insisto, ma in fondo il guaio più grosso sarebbe proprio per voi. Tanto più che mia zia ha assunto in questi giorni il suo maggiordomo e io non saprei proprio in che modo aiutarvi. A V. Il maggiordomo lanciò un'occhiata preoccupata all'ingresso e siccome già qualcuno arrivava, in quattro salti fu là. Primo arrivò Jimmy Cutmore e poi fu la volta di Shelton e poi ancora due gruppi di tre o quattro ragazzi ciascuno e poi ancora uno solo e poi un gruppo e poi, in fondo alla strada, il maggiordomo vide avvicinarsi un ragazzo vestito di giallo. Ecco l'amico, pensò, ecco quello che mi vuole fare buttare su una strada. E dall'altra parte c'è quel trappolone del cieco, sì sì, c'è sotto qualcosa. E a gambe aperte si pose proprio davanti al cancello. Niente da fare, aria, via! Gridò a Penny che voleva passare. Debbo entrare qui, provò a dire il ragazzo. No! Hai sbagliato indirizzo, si vede, ti sei confuso con l'osteria lì vicino. Ehi, un momento! Gli gridò in faccia Penny. Siete per caso un personaggio della commedia, anche voi ci sareste benissimo là. Ma sicuro, sicuro, sono quello che prende per gli stracci i ragazzi vestiti di giallo e che confondono una villa con un'osteria e li butto in mezzo ai suoi degni compagni, così. E preso per il vestito il ragazzo, lo sollevò due diti da terra e lo gettò verso la riva del fosso dove il cieco si era allora seduto davanti alla sua tazza di legno. E poi richiuse il cancello, si attillò la livrea verde e oro e sparì. Il ragazzo si alzò a sedere sull'erba del fosso. «Non ti vogliono, non ti vogliono là», disse come a se stesso, ed era ormai lì per piangere. Non c'è posto per te fra Jim Cutmore e Anna Lise e Bob Shelton e tutta la vecchia brigata. Ti fanno buttare dai loro servi in strada, ti trattano come un cucciolo sporco, non ne vogliono sapere di te. Dio, se qui adesso ci fosse mio padre, Dio, se adesso avessi la vista. Ecco un ben sciocco parlare, ragazzo, gracchiò il cieco a due passi da lui. Ieri e ieri e oggi e oggi e domani vuol dire un bel niente. E mi meraviglio di te che sei avveduto e vai a scuola e sei figlio per giunta del tuo povero padre. Il ragazzo si volse di colpo a guardarlo. Voi cieco, avete sentito parlare di lui? Ah, beh, è il colmo, mi pare. Brontolò il cieco con stizza. Passi 20 anni con lui, sei per lui più che un fratello carnale, perdi il dono degli occhi nella borghiera di Fellow lo stesso giorno che lui, accanto a te, lì vicino, prende la strada di casa e un tale, ecco, salta su a domandarti: ne hai sentito parlare? Dio mio, cieco, non è possibile, non si capisce. Non è possibile, non... ripeté il cieco alzando le spalle. Ma il ragazzo gli fu subito accanto e gli prese le mani. Perdonatemi, perdonatemi, cieco, ho parlato come uno stupido e basta. Ma lui, ecco, ecco lui parlava qualche volta di me.
Qualche volta no. Non mi pare, disse il cieco dopo averci pensato. Ma due volte al giorno e anche tre, questo sì. E quello che mi disse l'ultima notte di te, prima di prendere congedo dal mondo, basterebbe a far ridere tutta quanta la vita, e di Jim, e di Shelton, e di Analyse, e Winkofeld, e di tutta la vecchia brigata, e di quel rospo verde che t'ha buttato nel fosso. Ti guarderesti come insetti, ti dico. Ah, ma io ho proprio bisogno di questo. Mi occorre questo e nient'altro. E voi, cieco, voi dovete dirmelo subito. E perché dovrei dirtelo? Non capisco, non arrivo a capire. Io sono il cieco e tu sei Penny Whirton, ecco tutto, e ti voglio parlare da uomo. Io ti dico quello che mi ha detto di te l'ultima notte tuo padre, senza mangiarmi nemmeno una virgola. Ma tu mi dai qualcosa come 115 pfennig, è chiaro? Ma io ve ne darei 1000 e anche più, disse Penny. Ma io non ne ho visto mai uno di pfennig. Ecco il punto, ragazzo. Un commerciante qualsiasi ti getterebbe in faccia la porta. Non hai pfennig, carino? Allora vattene via. Ma quello è un mercante, nient'altro. Carne turca, robaccia. Ma io, invece, da quando me ne sto davanti alla chiesa, sento odore di ceri. Sono un poco come una vecchia zitella, capisci? No, io dico, tu sei giovane e a modo, pieno di risorse ed espedienti, aiutiamolo. Facciamo un patto con lui. E in così dire gli strinse la mano e si attirò il ragazzo vicino. Tu, Penny, tu dovrai girare per tutte le vie ed i cortili e i sentieri. Nasconditi dietro le piante, guarda dalle finestre, dai buchi degli usci, vai in mezzo alle persone, tieni aperte le orecchie. Se ti capita una lettera in mano, apri la busta e poi leggila e poi chiudi ancora la busta. Se puoi, fruga anche i cassetti, fruga dentro ogni angolo, ti dico, occhi e orecchi e nient'altro. E poi vieni da me e mi racconti. E se la storia ne vale la pena, io ci faccio su una canzone o un pianeta e mi metto a cantarla per tutte le vie e per le fiere, così la gente capisce e ci ride su e me la compra. Ed ecco qua i miei 115 pfennig. Neanche un patto, Penny, ma un regalo e nient'altro. Un regalo che faccio io a questo giovane a modo. Il ragazzo stette un poco a pensare. Dio mio, cieco, voi avete esperienza, avete visto il buono e il cattivo, sì, ecco, è una cosa onesta, voi dite? Non è onesto aiutare un povero cieco straccione. No, non è questo, cieco, disse ancora indeciso il ragazzo. Io non volevo dir questo. E poi è molto difficile, no? Il cieco prese il bastone, la ciotola e s'alzò in piedi sull'erba. Niente facile, certo, tagliò corto con una voce cattiva. Ma che tu venga a sapere quello che tuo padre mi ha detto di te in punto di morte, questo è 10 volte meno facile. Ecco, puoi giurarci sopra, ragazzo. E s'avviava già alla locanda. Cieco, aspettate un momento, gli gridò dietro il ragazzo. Il cieco continuava ad andarsene, appoggiando il bastone per terra, e nemmeno si volse. E ormai stava svoltando. Cieco, accetto il patto. Sentite. Solo allora si volse. Bene, Penny, ecco un garbato parlare. Avrebbe fatto così anche tuo padre. Salute. E sparì nella locanda. Capitolo sesto. Penny Whirton si fa sempre più strano e nessuno riesce a capirci qualcosa. Il signor Teddy non può più aspettare. Passò un giorno e una notte. Poi, dietro il cancello della vecchia collina, Jam Wynyard, il tintore, si fece pallido come una nuvola.
Ehi, amici, un momento, prese subito a urlare. Non lasciatemi solo, non fate torto a quel vecchio buon tempone di Wynyard. Ehi, laggiù in fondo, brava gente, fermatevi. Non fate finta di niente, Tom Andrew. Ma la sua voce diventò sempre più fioca e per quanto egli gridasse e gridasse che non lo lasciassero solo, nemmeno a due passi da lui si riusciva a sentirlo. E poi passarono a dir molto altri due minuti e attraverso colui che fino a un momento prima era stato il compianto Jem Wynyard, strappato ai vivi in ancor verde età, si poterono distinguere chiaramente i rami degli alberi e le aste del cancello di ferro. Anche lui andato, quel povero Wynyard. E poi fu la volta della vecchia Emily Spade, modista. E poi ancora fu la volta della lattaia Hilda Cross. Teddy Wirton si disperava ogni notte di più. Gliel'hai detto, chiedeva per prima cosa alla moglie quando la vedeva spuntare sul sentiero del colle. Ieri è stata la volta di Wynyard, questa notte se n'è andata Emily Spade, tutti, capisci, come le foglie in autunno, ti rendi conto di questo? Sai che cosa vuol dire per me? Se lo so, rispondeva lei accostandosi ancora di più al cancelletto. Ieri ho tentato tre volte e due volte quest'oggi e domattina, prima che Penny vada a scuola, farò in modo di provare ancora una volta. Io non mi stanco di niente e se i tempi sono turchi, io sono più turca di loro, ma adesso è difficile, ecco, bisogna andare molto cauti, aspettare. T'ho già detto che tre giorni fa è venuto a casa col vestito tutto stracciato e spettinato come nemmeno so dire e giurerei anche che zoppicasse. E ieri l'altro poi è stato fuori qualcosa come tre ore e dove è andato Dio solo lo sa. E così ieri e anche oggi e domani sarà la medesima cosa. Sai, Ted, che cosa ti dico? Gli deve essere capitato qualcosa. Gli è capitato qualcosa. E il brutto è che io, sua madre, non so niente. E il maestro ancora meno di me. E se c'è al mondo una povera cosa, bene, Teddy Wirton, questa è la nostra famiglia. Aspettare. Rispondeva il padre con grande amarezza. Ecco la sola parola che sai. Aspettare. Aspettare è la più stupida parola del mondo e non ho visto mai che abbia potuto servire a qualcosa. E se potessi, farei bruciare tutti i libri dove è stampata anche soltanto una volta. Aspettare. Ma guarda anche la luna che prima era in mezzo al prato e adesso è sul frassino e dimmi se ha aspettato un minuto e non aveva niente da perdere lei. E chi ha aspettato quel diavolaccio di Huckleberry e quella povera vecchia gallina di Emily Spade? Chi aspetterà me? Su, rispondi, quando verrà il mio turno? Chi vorrà aspettarmi? Di qualcosa, forse il tuo corazziere. Ma la vedova Wirton non riusciva a rispondere niente. E il giorno dopo tentava di prendere in disparte Penny e di dirgli finalmente ogni cosa, ma ogni giorno Penny si faceva più strano e ogni giorno a lei veniva a mancare il coraggio. Chiese consiglio al bidello, domandò un colloquio confidenziale al supplente, si informò in confessionale dal reverendo Andrew Nice, ma nessuno dei tre fu in grado di dirle qualcosa che valesse in coscienza più di tre pfennig. E una volta le capitò anche di peggio. «Ehi là, Penny!» provò a dirgli una sera che era appena rientrato in casa e aveva perso perfino il berretto e si era messo alla finestra a guardare i prati e la strada come un prigioniero. «Via quelle nuvole di sopra la testa! Le nuvole sono buone soltanto a far piovere e nel migliore dei casi. Piovere e basta, ricordati! E se proprio ne vuoi, prendine un po' di quelle che ho io, che sono già tante da dare due raccolti a stagione. Questo prima di tutto. E poi c'è quella storia del berretto perduto, che è la storia più sciocca del mondo. Perdi i capelli un'altra volta se proprio ci tieni, ma il berretto devi portarlo a casa ogni sera. Lo so, mamma, hai ragione. Hai più ragione dello stesso maestro, disse Penny voltandosi. E sorrideva in un modo che era sciocco e non sciocco e nessuno sarebbe riuscito a capirci qualcosa. Ma adesso, mamma, tu non devi dirmi più niente, perché può anche darsi che io domani me ne torni a casa senza le scarpe e tu allora non avresti più parole da dirmi. «Ehi, un momento», disse l'Anna, avvicinandoglisi e mettendosi a guardarlo negli occhi. «Queste sono sciocche parole, puoi giurarci sopra tranquillo. Senza scarpe, tornare senza scarpe. Parole che si possono sentire sì e no il sabato sera all'osteria del secondo crocicchio. E sarà un'ottima cosa che io non le debba sentire mai più in bocca tua. Mai più, mamma, mai più», disse Penny, che intanto si era fatto serio. «E adesso, se c'è, mi piacerebbe anche mangiare qualcosa. È l'unica cosa sensata che tu abbia detto in tutto quest'oggi», disse lei apparecchiando. «E per uno che sa leggere e scrivere e va a scuola ogni giorno, non c'è da vantarsi per niente». E siccome calava la sera e per la strada non c'era più anima viva, si misero a tavola.
Elia Shilton ha letto Penny Whirton e sua madre di Silvio D'Arzo, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.